Sabato 15 luglio 2023, il Nerd Team è di nuovo con voi per una scoppiettante puntata estiva di Nerd Point. Questa volta il team si è riunito, è tornato al gran completo. Io sono Roby, sono qui con Matteo.
Buongiorno a tutti, ciao Roby.
E poi è tornato dal villaggio di From il nostro Ricky.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Avete parlato bene di me?
Sì, abbiamo detto che eri scomparso nella cittadina di From. Sì. E infatti è finita la seconda stagione e sei ritornato.
Sono ritornato.
Noi sì, gli ascoltatori no, ma ti abbiamo difeso.
Grazie. Ho recuperato, ho seguito anche il podcast. Non è andata proprio così, però va bene.
Ah, non eri a From? Non eri...
No, sono tornato in tempo per vedere l'episodio finale ieri sera.
Che mi sa che dopo
stagione.
Ci devi dire com'è stata questa seconda stagione. E io ho la domanda, non
aia,
una domanda
aia.
Ma
la faccio dopo. Certo.
Ci saranno poi le domande degli ascoltatori.
Se volete scriverci, abbiamo il nostro numero WhatsApp 339-84-20154, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, i social e poi le nostre pagine su Twitter e su Instagram, quelle proprio specifiche di Nerdpoint.
Per seguirci anche là, rimanere collegati con le nostre notizie, soprattutto quando vi condividiamo i podcast, sia la riproposizione della puntata del sabato mattina, sia i podcast speciali che in vista di agosto ritorneranno in qualche modo, anche con argomenti di vario tipo.
Inediti. E poi anche perché, vedi, in settimana magari ogni tanto pubblichiamo anche qualche contenuto.
Ah sì,
no?
Tu eri gasatissimo per cosa questa settimana?
Vabbè, abbiamo fatto vedere che abbiamo giocato a Witcher. Sì. E poi ero molto gasato, il giovedì ho celebrato l'ottimo risultato di The Last of Us agli Emmy Awards.
Ok, non eri gasato per Wonka.
No, sono
allora.
Molto gasato per Wonka.
Dopo ne parleremo.
Sì,
e
il
forse,
trailer.
Se avanza tempo, diciamo anche le nomination, altrimenti agli Emmy, altrimenti pazienza.
Vedremo.
Partiamo coi botti, perché così come si è conclusa l'ultima puntata di Secret Invasion, mi pare di capire che siamo tutti in pari, no?
Sì, beh, sì, no. Per forza,
era,
perché era difficile.
L'ultima nel senso in termini temporali.
Sì, quarto episodio, mancheranno ancora un quinto e un sesto episodio.
Sì.
E devo dire che ogni episodio si chiude in un modo più o meno ormai ripetuto, e devo dire che questa volta hanno giocato un altro asso da 90, mi vorrebbe da dire. No, voi non siete d'accordo.
Secret Invasion penso che ci abbia consegnato finora il migliore episodio del
quarto. Il migliore?
Sì. Veramente bello, cavolo.
È bello, ma dura troppo poco, quindi non può essere il migliore.
Ti tiene incollato questa mezz'ora e con colpi di scena incredibili. Solo uno mi è sembrato un po' troppo, ecco, però non rivelo niente, però riguarda, ecco,
sì,
una cosa che ci siamo detti anche dopo la prima puntata, ecco.
No, ma qui c'è un problema, che noi non possiamo parlarne facendo spoiler, ma ci sarebbe una domanda che uno si fa e dice, ma quel personaggio lì, da quanto tempo era uno Skrull?
E soprattutto, ricoprendo, che secondo me è l'unico difetto finora, ricoprendo una carica così importante...
Com'è
possibile che quello vero non si accorga di questa cosa che va anche, visto che va anche in televisione?
No, quello vero no, aspetta.
No, quello vero la guarda la televisione.
No, aspetta, no.
Come no?
Quando si sostituiscono a qualcuno, lo fanno sparire dalla circolazione. Quindi li abbiamo visti, tutti sì. Gli esseri umani trasformati poi in Skrull, abbiamo visto che gli originali sono nel loro covo in Russia. Con quel fascio di energia che gli passa per la testa, che loro utilizzano per rubare tutti i ricordi.
Okay.
Sì, lo fanno vedere all'inizio.
Quindi non è quello il problema. No, il problema è da quanto tempo lui è uno Skrull. Anche perché è vero che negli ultimi film non si era visto, quindi uno potrebbe anche dire chissà quando è successo.
Sì, beh, c'era in Endgame l'ultima volta che l'abbiamo visto.
Secondo me non era ancora uno Skrull, secondo me, poi magari ci diranno che ha combattuto
forse...
da Skrull.
Scusa, c'era anche in Winter Soldier. No,
allora,
e forse l'abbiamo visto in Falcon
Winter
Soldier.
Sì, però adesso non è che possiamo parlare di un personaggio senza farne il nome, perché non dobbiamo fare spoiler.
Certo.
E poi se no si capisce, quindi dobbiamo purtroppo interrompere questo discorso, il discorso che riprenderemo però quando faremo il podcast speciale con spoiler, perché lì sì che possiamo andare di teorie e di improvvisazioni anche sul dire qual è stato l'ultimo film che abbiamo visto l'originale e poi dopo è stato catturato e uno Skrull ha preso il suo posto, però lo potremo dire solamente tra qualche settimana.
Io non so se questo lo metterei come... miglior episodio, forse io gli avevo preferito il primo, forse.
Vabbè, beh,
cioè,
adesso qua, tanto sono tutti
come
belli.
Come azione... Beh, aspetta, perché il terzo... Cioè, ce n'è uno che è abbastanza... un po' più sottotono rispetto agli altri, non mi ricordo se il secondo o il terzo. Però vabbè.
Sì, qua... è una discussione che non porta nessuna parte, perché comunque la serie è piacevole.
Sì,
e quindi
aspetta, vediamo, prima di tirare le somme, vediamo come finisce, perché abbiamo già avuto delle esperienze brutte, no? Con Moon Knight, con...
Però qua c'è una storia.
Come si chiama? L'indianina.
Qui c'è una storia.
No, aspetta.
Che è pakistana, Miss Marvel.
Miss Marvel, sì.
Allora, quella è partita male, è finita peggio.
No,
non
ma
è che... sì.
Adesso dobbiamo tornare sul discorso che non è stata fatta per noi quella serie, quindi no, è ovvio che sì, non può piacerci. Sì. È ovvio.
Invece, faceva proprio schifo.
Secret Invasion... Ma perché Rive. Tu non sei una ragazzina musulmana adolescente, Ricky.
Ho capito,
se
ma non sono
una
neanche una spia, però questa
forse,
è bella.
Forse ti sarebbe piaciuto. Questa invece riesce a dire qualcosa anche a chi non si immedesima nel personaggio di Nick Fury.
Neanche...
E poi comunque qua c'è una storia ben scritta dietro che si sviluppa in un tempo limitato, perché sono solo 6 episodi e quindi anche forse non c'è bisogno di inserire filler, di inventarsi sottotrame che non servono a niente. Va via liscia e anzi c'è un ritmo molto...
Però
incalzante.
E poi, è pieno di colpi di scena,
perché di colpi di scena.
Inizia con un colpo di scena che riprende il finale, il finale, il colpo di scena che c'era stato alla fine della terza puntata, quindi qui lo riprende perché è successa una cosa che non mi sarei aspettato. E poi il ritmo molto veloce, serrato, c'è tanta azione, c'è tanta bella azione in questo episodio. Del resto il budget destinato a questa serie, lo sapevamo, era alto e quindi diciamo che non stanno ripagando le aspettative, perché appunto io non è che aspettassi questa serie in maniera particolare, però
sì,
devo dire che al momento è sicuramente tra le prime tre. E si gioca il podio, no? Insieme secondo me a WandaVision e Loki,
del quale tra poco vedremo la seconda stagione, ma non è il momento di parlarne. E tra l'altro a me piace molto che in Secret Invasion siano riusciti a inserire degli elementi dai film anche dai più vecchi, perché magari è passato un po' sotto traccia. Noi l'avevamo detto dopo la seconda puntata, che venivano citate dei personaggi e delle cose utilizzate nei prodotti precedenti, tipo Extremis era questa cura sperimentale in grado di curare qualsiasi ferita, che ha fatto tutto un percorso all'interno del Marvel Cinematic Universe ed è arrivata fino a Secret Invasion.
Di nuovo in diretta, attendiamo allora le vostre domande e curiosità su Secret Invasion. Fateci sapere se la state seguendo e cosa ne pensate. Anche se io in questo periodo sono abbastanza preso, quindi solitamente quando esce qualcosa della Marvel
vai su Twitter
assorbo,
a commentare.
No, assorbo anche tutti quelli che sono commenti di canali che seguo, che ritengo interessanti. Questa volta non sto riuscendo a farlo e quindi vorrei sapere, ecco, cosa si pensa di Secret Invasion al di fuori del Nerd Team. No, sono molto curioso, quindi fateci sapere la vostra.
Detto questo, direi che è arrivato anche il momento di passare a quella che è stata per molte persone alla fine la serie del passaggio Paramount Plus e la serie del momento,
sì.
Ovvero From, che è stato un enorme successo.
Tra l'altro, ieri si è conclusa la seconda stagione, però vengo dietro te... Yellow Jackets, che abbiamo nominato qualche settimana fa, anche quella è stata nominata agli Emmy Awards, segno che comunque Paramount sta piano piano raccogliendo il proprio consenso.
Sì, piano piano si sta imponendo anche in Italia, perché già negli Stati Uniti è fortissimo.
Esatto, ma parliamo di From. Rob, io non so se tu a che punto sei, quante puntate ti mancano.
Ma non faremo spoiler.
Non faremo spoiler, assolutamente.
Mi mancano le ultime tre puntate, praticamente.
Ok.
Perché... Ho cercato di guardarli in maniera un po' più lenta, perché non volevo perdermi, diciamo, la possibilità di gustarmela. E poi perché a un certo punto finirà.
Vabbè, ma tutto finisce prima o poi.
Quindi volevo...
Vabbè, ma adesso, cioè, gli episodi sono settimanali. Adesso finisce la seconda, appunto, ci sarà la terza.
Tra un anno.
Però.
Sì. Quindi aspetteremo.
Sciopero degli sceneggiatori permettendo,
Esatto.
Perché ho visto che anche Disney e Marvel devono spostare ancora le uscite. Quindi è tutto in continua evoluzione, ma ci saranno dei ritardi su tutti i prodotti che stiamo seguendo.
Sì, è un problema che riguarda tutti. Comunque io confermo, mi sento di confermare quello che ho detto finora, ovvero che la serie, almeno per quanto mi riguarda, è di alto livello. Per il genere, che è un genere horror alla fine, mantiene degli standard molto alti e sono curiosissimo di vedere come andrà avanti.
Quindi un horror, non un thriller.
Entrambi, però la componente horror secondo me è presente in maniera più massiccia. La parte dei mystery è centrale, forse quella del thriller un po' meno, ecco.
Ma io posso farti la domanda, Ricky?
Certo, io sto aspettando altro.
Allora dopo te la faccio.
Eccoci di nuovo. From, sì, è più un horror effettivamente che un thriller, quindi c'è una componente mystery effettivamente. Però
questa era una domanda che dovevo farvi, no? Lo volevo sapere, ma poi c'è la domanda, soprattutto per Ricky, un po' meno per Robby, ovvero questa serie From è l'erede di Lost? Arrivava, dai, te la dovevi aspettare questa.
Allora, per me è da Lost,
sì,
che non c'era una serie in grado di tenermi così sulle spine per quanto riguarda quelli che sono i misteri che nasconde il luogo dove si svolgono le vicende. Quindi da questo punto di vista sì. Quello che mi spiace, ma non è colpa di From, è colpa del mondo che è cambiato, è che Lost si è presa tutto il tempo necessario, faceva sei episodi, sì, sei stagioni da 20 episodi. Mi sarebbe piaciuto che From fosse una serie altrettanto ricca, però non si può più fare.
Quella era una serie televisiva e quindi doveva coprire,
esatto,
tutta la stagione. Questa invece è una serie CTV, ma per piattaforma, e quindi deve essere pensata in modo diverso.
Esatto, però non si può più fare, tra l'altro proprio per questo motivo, col fatto che Lost andava in televisione ed è esplosa negli anni in cui i social non erano ancora così dominanti, che purtroppo viene ricordata come la serie bella col finale che ha rovinato tutto.
Ma perché che è una gran beep.
È vero,
perché
il finale
è bello. Il
finale per me è un capolavoro, però col fatto che si vedeva in televisione, molti con gli anni magari l'hanno abbandonata, l'hanno persa, e quindi rimane con questa reputazione purtroppo.
Secondo me è una serie TV figlia dei suoi tempi. Adesso non l'ho vista tutta Lost, però...
Ma come?
No, mi manca più della metà in realtà.
Ma Ricky, ma digli qualcosa.
Devo recuperarla. Io però,
su Disney,
diciamo che sono contento così, perché anche così comunque From ha dei punti dove... Cioè, ha dei picchi, ma anche dei punti dove mi sono addormentato. Perché secondo me alcune parti sono troppo lenti. Secondo me alcune parti sono eccessive nello spiegarci le relazioni da personaggi, che poi tra l'altro sono pure dozzinali. Cioè, sono un paio di personaggi, sono proprio da...
Adesso io voglio la polemica.
Io spero che muoiano, perché così ce li arriviamo dalle balle.
Ma sono tanti i personaggi.
Sono tanti. Alcuni sono spettacolari. Altri invece, cioè, devono morire.
Ma allora io adesso voglio il confronto sui personaggi dozzinali,
sì,
detti da Robby, e la risposta di Ricky. Adesso voglio il confronto. Same Friends, Charlie on a Friday, Lil TJ. Non mi sono dimenticato che subito dopo la canzone dobbiamo chiedere a Robby quali sono invece i personaggi dozzinali di From, e voglio sentire la risposta di Ricky, mi raccomando ragazzi. Robby,
io non mi ricordo i nomi di tutti. Mi ricordo i nomi dei tre che più mi...
Quelli che più ti infastidiscono.
No, al contrario, mi ricordo solamente i tre che più mi piacciono. Cioè, vabbè, Donna e... lo sceriffo, che tra l'altro non mi ricordo neanche più come si chiama.
Boyd.
E pochi altri. Quello mezzo pazzo che...
Victor.
Che Ricky è fortissimo.
No, anche l'altro, no, quello con la mappa. Cioè, no, quello che andava in giro in bici.
Quello che va in giro in bici è solo enigmista.
Quello che aveva trovato
adesso,
la radio.
Adesso
lui.
Ci penso. Ma sai, allora, i personaggi sono tanti, però... di fatto come erano tanti in Lost, poi
si
ti ricorda...
sta che uno si aveva scritto peggio di un altro, perché magari ha meno spazio,
e poi ti ricordavi dei personaggi centrali soprattutto, no?
Diciamo...
però secondo me, Robby, dipende dal fatto che non c'è così tanto tempo per caratterizzarli.
Sì.
Chi è che non ti piace? Dai, dillo.
Allora, ho trovato un po' sciatti i figli della famiglia protagonista, quella che arriva nel primo episodio. E poi alcuni degli adolescenti che ci sono all'interno della casa, sul... come si chiama? La casa coloniale. Tipo anche il figlio di Boyd, che ha la storia con la tipa, non mi piace per niente. E poi un'altra cosa volevo dire. Una roba che... per cui mi ha fatto sospendere l'incredulità,
sì,
perché di solito io non lo... cioè, non è possibile che ogni tafferuglio... dove uno delle due persone in mano un coltello finisce con un accoltellamento gravissimo dell'altra persona, accidentale tra l'altro.
Come accidentale?
Sì, del tipo: stiamo litigando in cucina perché io sto tagliando i pomodori, a te non piace come li taglio, mi giro, fatti i fatti tuoi, ti taglio la gola.
È andata così.
Mazza, cioè.
No, Ricky, rispondi
a te.
È già la seconda volta che capita, le ho contate.
Ma infatti bisogna vedere poi se è un caso... però senso, vabbè, vediamo.
Al di là di quello, io dico che mi sto divertendo, però il 50-60% del mio giudizio sarà a seconda se mi sarà piaciuto o meno
il finale.
Il finale. Quello sì.
Ma
il finale,
beh, però tutto, non si può valutare, no, no, cioè non si può valutare
50%
tutto, per il finale che vedremo secondo me appunto tra un anno, se poi sarà effettivamente il finale, perché non è detto che la terza stagione sia quella conclusiva, bisogna vedere.
Giulia Penn con Due notti a Barcellona qui su Radio BlaBla Network all'interno della BlaBla Summer Edition Channel Point, e oggi il team di Channel Point deve fare degli auguri, ma prima di fare gli auguri direi di ascoltare un messaggio.
Ciao ragazzi, un saluto dal vostro trainer, buona giornata e buon weekend a tutti, e oggi sono un anno più vecchio, un saluto, ciao!
Un augurio e un saluto quindi a Lorenzo,
auguri Lore, auguri, auguri
di tutto il Nerd Team che in momenti diversi allena tutti, e quindi un augurio di buon compleanno da parte di tutti noi e un saluto ovviamente a Lorenzo.
Allora, no, a proposito di Lost, comunque, se c'è da fare un paragone, sono tantissimi riferimenti alla serie.
Eh beh, sì.
Tanto che ieri a un certo punto
è arrivato un orso.
C'è stato secondo me un omaggio, anche perché molti dei produttori sono gli stessi.
Ah, vedi.
Uno dei protagonisti, che è anche uno dei miei personaggi preferiti, che è il medico del posto, la dottoressa, anzi, che dottoressa non è, però si presta a curare le persone che diciamo hanno delle difficoltà fisiche o diciamo psichiche, e dice: ho sempre pensato che fossimo qui per una ragione, no?
Ah.
Ritorna spesso questa dicotomia tra fede e scienza, e mi piace molto anche le modalità che hanno i personaggi coinvolti nella vicenda di affrontare il problema, perché ognuno ha il proprio carattere e ognuno pensa che il mistero che si cela dietro questo posto sia differente, no? A seconda del proprio approccio, del proprio passato, quindi c'è qualcuno che sia convinto che sia tutto un esperimento di persone che li stanno manipolando dall'alto, e quindi cerca di vedere tra le persone che sono in questa città chi potrebbe essere coinvolto e star facendo il doppio gioco. Ci sono persone che invece credono che sia frutto di un qualcosa di sovrannaturale. Insomma, questo modo di approcciare la vicenda mi piace molto. Ieri il finale è stato, secondo me, molto soddisfacente. Non vedo l'ora che esca la terza stagione.
Ma c'è il progetto Dharma?
Non c'è il progetto Dharma. Non c'è il progetto Dharma. E quindi aspettiamo il 2024, sperando che le aspettative vengano confermate, le belle aspettative vengano confermate. Di nuovo in diretta siamo qui su Radio BlaBla Network, Nerd Team al completo. Abbiamo parlato di Secret Invasion, abbiamo parlato di From, tra l'altro se volete chiederci qualcosa siamo qui, e adesso siamo pronti per un nuovo argomento.
Sono usciti tantissimi trailer in settimana.
Sì, sì,
ce n'è uno
che
appartiene a uno degli universi che noi seguiamo, che almeno personalmente mi ha fatto sobbalzare sulla sedia.
Anche questo universo
è lontano.
Agli Emmy Awards.
Sì, per forza con Mandalorian, vero?
Con Andor e con,
con
Obi-Wan.
È vero, Andor ha avuto un sacco di nomination.
Non so quanto. Sono andati Andor e Obi-Wan.
Vabbè, comunque dobbiamo parlare del trailer di Ahsoka. Dopo facciamo le nomination. Dopo
beh, però almeno se non abbiamo tempo, ogni tanto diamo qualche chicca qua e là.
Esatto. Ahsoka, che è un personaggio che esiste all'interno dell'universo di Guerre Stellari da anni e anni, da decenni, perché era in Clone Wars, quel prodotto di animazione che poi è arrivato su Disney Plus, hanno fatto la serie Rebels, abbiamo visto Ahsoka soprattutto in The Mandalorian, risolutiva nella penultima stagione uscita finora, e devo dire che se lo meritava un prodotto incentrato su di lei, ma incentrato su di lei nel periodo che va tra due film in particolare, il terzo e il quarto, ovvero quando c'è la purga dei Jedi e ci sono tutti quelli che non sono Sith che devono difendersi. E infatti mi sembra che è ambientato in quel periodo il trailer.
Sì, infatti ci sono un sacco di personaggi propri dell'universo espanso, e soprattutto in quest'ultimo trailer si evince questa cosa. Primo tra tutti c'è un'alleata che era Syndulla, che è quella che pilota i caccia, sì, della ribellione. Poi c'è Bailan, e ovviamente quello più atteso di tutti da tantissimi fan è Thrawn. Io da questo punto di vista sono contento di
che
non essere
villain,
È il villain, sì,
è il villain,
sì.
E se non, no, non se non ricordo male, è citato, wow, e compare anche nell'ultima stagione di The Mandalorian,
sì.
Perché qui c'è un passaggio, no? Tra 3 e 4, sì, e sì, tra poi 6 e 7, che ritorna quel mondo lì.
Sì. Sono contento di non essere un fan, perché qui l'aspettativa è alta. Cioè, se
su Thrawn è tantissima.
Se lo fanno male, cioè se fanno la stessa porcata che hanno combinato con Darth Vader in Obi-Wan, io non gliela perdonerei. Però fortunatamente non sono fan, per cui anche se fanno porcherie potrò dire, ah vabbè dai.
Sì, non hai aspettative.
Non ho aspettative,
e quindi,
esatto,
non te le rovinano.
Esatto.
Era il nuovo singolo di Benny Benassi dal titolo Mia, cantato dalla maltese Emma Muscat, che potrebbe diventare la nuova crush di Ricky, ho scoperto.
Molto brava.
Da Michelin alla Muscat, tra l'altro molto brava. È per la prima volta che canta su una canzone dance, ha deciso di prestare la sua voce al grandissimo Benny Benassi, che rimane
che
uno dei numeri
talent,
uno. Sì, sì, quindi cosa significa? Attaccare i talent, attacca i talent.
No, volevo...
Microfoni aperti.
Anzi, tu, io sono favorevole.
Benny Benassi?
Sì.
Sì. Per favore, non diciamo queste cose.
Ah, tra l'altro, no, aspettate un attimo. No, fermi tutti. No, fermi tutti.
Vai, dimmi.
Perché io ho ascoltato il podcast. E settimana prossima vi è stata fatta una domanda molto importante.
Quindi settimana scorsa,
quindi adesso mettiamo da parte...
Aspetta, però
Ahsoka,
nel trailer di Ahsoka
e parliamo di Temptation Island.
Ah, è vero. Ah, ma quindi lo segui?
Come no?
Ah,
certo,
ecco,
che lo seguo, ragazzi. Io domani sono lì.
Ah, non
direttamente
so
dall'isola.
Ma è la finale domani?
No, ma secondo me mancano. Secondo me di solito sono 6 puntate. È come Secret Invasion. È una miniserie.
Sei lì con Bisceglie?
Bisceglie, sì. Sì. Domani c'è un falò di confronto impegnativo. Se volete, seguitemi, che commentiamo insieme su Twitter.
Ah, su Twitter? Ma fai una live su Instagram.
No, comunque, torniamo ad Ahsoka.
Falò di confronto che ci vorrebbe, forse, ma non credo che sia una cosa positiva, tra Ahsoka e Anakin Skywalker. Perché in questo trailer viene citato Anakin con il suo vero nome, non con il nome di Darth Vader, perché ovviamente è stato il maestro di Ahsoka, non ha mai completato il suo addestramento per i motivi che sappiamo, ma
che
uno si potrebbe aspettare, quindi, da questa serie oltre a Thrawn, anche un'apparizione
di nuovo, dici,
di
Anakin
Vader.
Sì. Se vogliono farsi perdonare, lo mettono.
Per dopo quello scontro ignobile che abbiamo visto.
Assolutamente sì, lo mettono e lo fanno davvero cattivo come dovrebbe essere, non così un cucciolo.
Beh,
di se stesso.
Come l'avevamo visto in Rogue One.
Vabbè, lì
è stata veramente una cosa che...
Vale il biglietto solamente quei 2 minuti di scena. Insomma.
Che tra l'altro inizialmente non era prevista, l'avevano messa nei reshot.
Adesso me la riguardo, insomma. Mi dà la carica per sopravvivere
lì,
in questo mondo.
Ogni giorno uno dovrebbe riguardarsi quella scena lì
e
poi i portali di Endgame, no? Ci sono queste due scene cult con, tra l'altro, i due villain più cattivi della storia del cinema a questo punto, mi vorrebbe da dire, che sono Darth Vader e Thanos.
Sì.
Cioè non i più cattivi, ma quelli che forse hanno riempito meglio lo schermo.
Giusto.
Ci sta.
No, c'è da dire una cosa, che il fatto di introdurre questi personaggi dell'universo espanso è un ottimo spunto per far sì che il pubblico che non conosce tutto ciò che è al di fuori dei film, dell'universo cinematografico, così come è stato inteso, diciamo che questa cosa può aumentare anche il bacino di utenza del pubblico, e spero che però questo personaggio venga appunto realizzato in maniera consona, ecco tutto qua.
Più che altro c'è da dire che ci sono collegamenti anche alle serie TV uscite di recente, una su tutte che è Andor. C'è un grosso collegamento ad Andor, ci sono personaggi che abbiamo visto in Andor che ritornano in Ahsoka, uno in particolare, e quindi Ricky devi finire Andor. Questo, tutto questo per dire...
No, non credo che...
Che tra l'altro è stato nominato anche agli Emmy meritatamente.
Non credo che il brand di Star Wars abbia molto futuro.
Questa è grossa,
è grossa. Mandalorian, la terza stagione, è stata la meno vista in assoluto.
Questa è...
Parlano i dati, quindi io
questa
sono
è...
portavoci di verità.
Questa è pesante, no? In realtà, vabbè, Andor è stato un capolavoro.
Non credo che ci sia
Andor.
Sì, però è vero, per i fan di Star Wars è un prodotto bello per i fan di Star Wars, che quindi ha rispettato, ha rispecchiato quelle che erano le volontà delle persone che volevano vedere quel prodotto lì, però è stato visto da poche persone, segno che comunque non è che è una cosa che ha rilanciato il brand, capito? Secondo me non c'è più tanta, così tanta voglia di... A meno che ripartano da un progetto da zero, però bisogna passare dal cinema, e quindi non lo so.
Stai dicendo che non hai voglia di vedere una quarta stagione di Mandalorian, altri 10 episodi di queste secondarie, Occhi dolci di Grogu?
Sì, io non so.
Però
se
Ahsoka
avrò la forza.
Sarà una serie diversa. No, aspettate, Ahsoka sarà una serie diversa che proverà ad essere forse l'unione tra i due mondi, quello di Andor e quello di Mandalorian.
Non sto dicendo che sarà brutta, anzi sarà tipo. Probabilmente sarà anche bella, però cioè, secondo me non vedo un progetto futuro.
Quello perché hanno sbagliato delle scelte.
Infatti ne pagheranno le conseguenze, secondo me.
Vedremo se riusciranno a risollevarsi. Ahsoka potrebbe essere anche la serie che ti permette di risollevarti.
Glielo auguro, perché
comunque è un personaggio che funziona, amatissimo dagli affezionati, ma che può colpire anche chi ancora non lo conosce. Quindi ci aspettiamo grandi cose da Ahsoka, che arriva ormai tra un mese circa.
11.05, ben trovati per la seconda ora di Nerdpoint. La prima ora che è volata, non ce ne siamo neanche accorti, abbiamo guardato gli orologi.
Tanti argomenti interessanti, sì? Era inevitabile.
Non sarà da meno la seconda parte di questa puntata, che tra l'altro inizierà anche col botto, perché a breve avremo il nostro ospite consueto settimanale, Luca dell'Idea che ti manca, ma approfittiamo per ricordarvi i nostri contatti nel caso vogliate scriverci sul numero WhatsApp 339 84 20 154, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, i canali social consultabili assieme alle pagine di Nerdpoint su Instagram e su Twitter. Siete stati tantissimi settimana scorsa, vi ringraziamo ancora. Tanti che hanno chiesto dove fosse Ricky, perché...
No, ma visto che poi è venuto fuori che davvero Ricky segue Temptation Island, potete continuare a chiedergli il commento,
sì,
se volete.
Siamo qui.
Sì, quindi commenteremo settimanalmente le puntate. Quante puntate mancano?
Due ne mancano, abbiamo detto.
Sì, due o tre, secondo me due.
Come Secret Invasion, sai, come Secret Invasion sono due.
Infatti io avevo la mia agenda settimanale.
Lunedì?
Temptation Island, pausa. Secret Invasion, pausa, From, pausa.
Ah, quindi il martedì e il giovedì. Il martedì andiamo a giocare assieme.
Esatto.
Abbiamo detto, avete visto sui nostri social, che abbiamo provato il gioco di The Witcher, Old Boy, gioco da tavolo, bellissimo.
Old World, sì.
Old World, vero, scusami. E devo dire che mi sono divertito tantissimo. Non ci sono meccaniche innovative rispetto ad altri giochi da tavola, questo lo dobbiamo dire, ma questo ti permette di entrare subito in partita, non c'è nulla di troppo difficile da imparare. E io mi sono divertito un sacco, ci voglio rigiocare, anche perché riprende alcune dinamiche non solo dei libri, della serie TV, ma anche del videogioco. Sì. Non a caso dietro c'è anche la casa produttrice, la Software House, sì, che ha fatto i videogiochi The Witcher. Il gioco da tavolo merita tantissimo. Quando uscirà in vendita, compratelo, è un consiglio.
C'è anche tanta narrazione, tanta ovviamente narrazione tematica, meno male che l'hanno lasciata a loro, che sapevano qual era l'argomento. E poi c'è anche, a breve proveremo la versione cooperativa contro la caccia selvaggia, che è un'intera espansione quella.
Un'intera espansione, quindi si giocherà in maniera un pochettino diversa. Noi eravamo tre Witcher diversi che competevano per essere il miglior Witcher, diciamola così. Nel momento in cui arriva invece un nemico comune, bisogna fare fronte comune e affrontare questa minaccia.
Si può anche giocare a poker.
Si può anche giocare a poker e devo dire che a Robby è andata malissimo.
Sì, Robby al tavolo.
E invece Ricky ogni volta che entrava in una città andava a giocare a poker e portava a casa sempre i soldi. Come facevi, Ricky? Come facevi? Qual è il tuo
segreto? Non lo so, forse era un po' il contrappasso per la mia prima esperienza in Assassin's Creed Valhalla, quando alla prima città abbastanza ricco mi hanno pelato e quindi magari la fortuna ha voluto ripagarmi.
Non è Texas Hold'em, ma è il poker classico.
Sì, esatto. 5 carte, 5 dadi in questo caso. 11:11 su Radio BlaBla Network, ci siamo come di consueto. Inizia la chiacchierata col nostro amico Luca dell'Idea che ti manca. Ciao Luca.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao Luca.
Tutto bene?
Sì, tutto a posto. Tu come stai?
Ma sì, dai, caldamente bene, non ci lamentiamo.
Bene, bene. In effetti oggi è arrivato il caldo a Milano, dopo due giorni di tregua, ci ha graziato un po' di pioggia, oggi siamo in una situazione abbastanza tragica, ma per fortuna possiamo chiuderci in casa magari con un po' di aria condizionata, almeno per le ore più calde, e leggere magari qualche fumetto.
Assolutamente, assolutamente.
Sì, tra l'altro dopo ti chiederemo i consigli per l'estate e ricorderai subito in apertura che oggi è l'ultimo giorno dei saldi da te.
Esatto, l'ultimo giorno, ricordiamo, c'è il 20% su tutto il materiale editoriale pubblicato da più di 6 mesi disponibile in negozio, c'è il 30% su action figure, statue, kit di montaggio, e poi c'è il 40% sui gadget piuttosto che sulle sono nelle tazze e qualcos'altro che mi sfugge, e il 50% sugli zerbini e sulle magliette.
Sulle magliette, e io infatti in questo momento indosso proprio la maglietta che ho preso da te con lo sconto, perché dopo dobbiamo fare un video e quindi anche i nostri ascoltatori poi vedranno che maglietta sto indossando, presa l'idea che ti manca. Ma dobbiamo chiederti, da settimana scorsa io mi sono tenuto questa domanda, ho detto la devo rifare, la devo fare assolutamente, ho visto che è arrivato o è ritornato disponibile Spider-Man Noir. Di cosa parla,
esatto,
questo fumetto?
Esatto. Allora, Spider-Man Noir fa parte dell'universo noir della Marvel, fu un progetto molto interessante perché uno dei tanti universi alternativi dove non questi supereroi vengono rivisti in chiave noir, quindi non hanno superpoteri, storie prettamente urbane, e quindi classici polizieschi stile anni 30, anni 50, diciamo, come genere di storie. Progetto molto bello, un progetto che prese tantissimo il pubblico, tant'è che poi sull'onda del successo soprattutto del personaggio di Spider-Man, all'interno di uno dei videogiochi a lui dedicato venne introdotta la possibilità di utilizzare il personaggio di Spider-Man Noir, e di lì ha ripreso di nuovo corpo l'interesse per il pubblico per questo personaggio e per l'universo narrativo. Tra l'altro si sta vociferando da inizio anno, adesso non ho più seguito recentemente le vicissitudini, però si sta vociferando di un possibile live action dedicato a Spider-Man Noir.
Ah, caspita.
Quindi potrebbe essere una cosa molto interessante.
Molto interessante, soprattutto per gli appassionati di storie crime ambientati negli anni del proibizionismo, perché sono gli anni del proibizionismo, no? Quelli di Spider-Man Noir.
Esatto, esatto.
Quindi immagino che noi sicuramente lo vorremmo vedere, Robby soprattutto, perché non
sì, 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 noir sicuramente sì. Poi era uscita proprio la carta nel gioco che sto seguendo, l'LCG Marvel, no, di Spider-Man Noir, per cui mi aveva intrippato, anche in bianco e nero tra l'altro.
L'hanno utilizzato nel videogioco per PlayStation di Spider-Man, l'hanno utilizzato anche nel gioco da tavolo, insomma l'hanno rilanciato in grande questo personaggio.
Eh sì, decisamente, anche perché comunque nel primo dei due film usciti sullo Spider-Verse in animazione è comunque un personaggio che ha riscontrato tantissimo successo, è stato appunto lo Spider-Man Noir.
È vero che c'era anche lui, non me lo ricordavo, me l'hai ricordato, quindi ci aspettiamo grandi cose, e poi ovviamente il nome Spider-Man da solo basta, no, a reggere la scena.
Eh sì, diciamo che è il cavallo di battaglia della Marvel.
Sì, sì, come dicevamo anche la volta scorsa, no? Marvel Spider-Man, e invece della DC Batman sono i due nomi che hanno portato avanti per anni le due case fumettistiche. Tra poco, invece,
esatto,
Luca, dobbiamo chiacchierare insieme di altri consigli per l'estate. Immagino che ne avrai tantissimi anche oggi.
C'è da farsi venire il mal di testa.
Allora, tra poco te li chiediamo. Prima, però, ci ascoltiamo la prossima canzone, Baby Don't Hurt Me, David Guetta and Mary Coily Ray.
Di nuovo in diretta, di nuovo con Luca dell'Idea che ti manca, che giustamente, visto che siamo prossimi all'estate, siamo prossimi al mese di agosto, chi andrà in montagna, chi andrà al mare, chi andrà a visitare le città, però c'è sempre bisogno di qualche buona lettura, e allora Luca, passo la palla a te per dei consigli che puoi dare ai nostri ascoltatori su cosa venire a comprare da te e gustarsi quest'estate.
Ok, allora cerchiamo di fare un filo conduttore con quello di cui abbiamo parlato nella prima parte. Per rimanere sul crime poliziesco, un qualsiasi titolo di Ed Brubaker è un'ottima lettura, perché comunque, se, ovviamente se a uno piace il genere, Lui è maestro nello scrivere questo tipo di storie e noi abbiamo a disposizione molti titoli di Brubaker, Friday piuttosto che Fatale, o mi viene in mente Criminal, Dissolvenza in Nero, cioè, tutta una serie di titoli, crime, noir, molto interessanti, a mio avviso molto belli, che meritano di essere letti. A livello supereroistico, ma guarda, ti dico, per stare in casa Marvel, un qualsiasi titolo della Marvel, della collana Marvel Must Have, che racchiude i titoli e le saghe principali dell'universo Marvel, può essere un bel modo per leggere le storie dei supereroi preferiti. Se vogliamo andare in casa DC, c'è l'imbarazzo della scelta, diciamo che potrebbe essere bello recuperare le grandi saghe collettive della DC, quindi Ora Zero piuttosto che Crisi sulle Terre Infinite, o magari Crisi Finale, Crisi Infinita, La Notte Più Profonda. E invece per stare sul comparto delle graphic novel, diciamo che bene o male, pescando nel catalogo della Bao, si trovano cose abbastanza interessanti. Se a uno piace il genere e piace come è schierato politicamente, indubbiamente il catalogo di Zero Calcare può essere interessante da scoprire o riscoprire nel caso che comunque si fosse perso qualche titolo per strada.
Sì, tra l'altro poi a proposito dei consigli, settimana scorsa mi hai detto che ti sono riarrivati in negozio tutti i fumetti di Will Eisner. E quindi ci sono,
esatto,
anche quelli.
Abbiamo Will Eisner, che è assolutamente uno degli autori che bisogna leggere almeno una volta nella vita una sua opera, perché è qualcosa di fondamentale.
Qualcosa di fondamentale, e ricordiamolo, ancora per oggi c'è lo sconto, quindi se uno ne vuole approfittare.
Esatto, può essere un ottimo modo per approfittarne nei recuperi delle letture.
Io invece ho letto, no, il volume di cui avevamo parlato, quello di Batman Dylan Dog, e ho visto che va avanti, no? Io pensavo fosse autoconclusivo, invece no, devo andare avanti adesso.
Sono tre numeri. Non ho ancora avuto tempo di leggerlo, credo di riuscire a leggerlo finalmente domenica. Parto con aspettative basse perché non nutro una grande stima per l'autore, non mi piacciono le sue opere, non giudico la persona, tendenzialmente non mi piace come scrive. I disegni indubbiamente sono fantastici, però è proprio il suo modo di scrivere che non mi fa impazzire.
Sì, poi vedremo, ne parleremo quando magari saranno usciti tutti e tre, quindi i volumetti, tutti e tre i numeri, per commentare tutta
la
storia.
Esatto, al momento, a opera compiuta potremo avere un'idea un po' più precisa.
Al momento gioca molto sull'effetto wow, ci sono anche questi personaggi, oltre ovviamente a Batman e Dylan Dog, gioca un po' su quello come primo numero, poi vedremo.
Esattamente.
Allora Luca, abbiamo detto tutto, sono stati consigli anche per oggi, consigli che torneranno poi anche sabato prossimo, sempre qui a Nerdpoint. Vogliamo ricordare dove sei, i contatti questa volta?
Allora, siamo in via Togliatti 32 a Mazzo di Rò, siamo aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario continuato 10-19 e ci trovate sui social come L'Idea Che Ti Manca, sia su Facebook che su Instagram.
Perfetto Luca, grazie ancora per questa conversazione, ci restituisci sempre cose nuove da introiettare e ti auguriamo un buon weekend e ci sentiamo settimana prossima.
Vi ringrazio e un saluto a voi ovviamente e a tutti gli ascoltatori. Ciao ragazzi.
Ciao Luca. 11:26 su Radio BlaBla Network, dopo la chiacchierata con Luca, continuiamo con le notizie settimanali e
perché
parliamo...
Perché tu, Ricky, ce l'hai dentro
sì,
questa
ce l'ho,
cosa.
Ce l'ho. È uscito il trailer in settimana di Wonka, e sembra un trailer che promette davvero bene. Io sono un fan del libro La fabbrica di cioccolato, è stato uno dei primi libri che ho letto, adorato entrambi i film, il secondo in particolare perché c'è un'interpretazione secondo me magistrale di Johnny Depp nei panni di Willy Wonka, e uscirà il film sul prequel, quindi su quella che è la storia di Willy Wonka quando era un ragazzino, in sostanza.
Quando era un ragazzino, quando... infatti mi sembra una storia molto diversa dalla fabbrica di cioccolato.
Sì, sì, non, secondo me esplora proprio un territorio nuovo che non era stato ancora raccontato.
Cioè, se lo sono inventati, ovviamente.
Sì, sì, esatto, sì, sì. E dal trailer sembra che il vogliano restituire al pubblico appunto un qualcosa di nuovo, e si vedono tantissime cose che poi vengono riprese nel libro e nei film, come per esempio Yumpa Loompa.
Yumpa Loompa che dice da dove arrivano
le fave di cioccolato.
Non li conosce bene e li scopre all'interno che di poi... questo film.
No, peraltro sì. Anche nell'ultimo film, quello con Johnny Depp, c'è una digressione, non so se ti ricordi, Ricky, dove fa vedere lui da giovane che va a esplorare la foresta. Fa vedere ovviamente il rapporto conflittuale che aveva col padre, vabbè, mostro sacro, Christopher Lee, vabbè, non merita neanche, cioè nel senso, vabbè, non sarebbe neanche, si commenta da solo. Poi però fa vedere anche quando lui era esploratore, quando era giovane, faceva queste cose fondamentalmente.
Che è quello che vediamo nel trailer.
Infatti,
di questo Wonka.
Si basano su quello.
Protagonista sarà Timothée Chalamet, che...
giustamente ci voleva un grande attore, giovane, ma grande attore, hanno preso lui.
Sono un po' il suo periodo, visto che
poi
ha fatto
Dune,
uscirà il secondo capitolo di Dune, quindi sarà molto impegnato sullo schermo. Vi invitiamo ad andare a vedere il trailer, perché secondo me offre molti spunti interessanti.
Molti spunti interessanti, sembra molto divertente, come abbiamo detto, e poi ovviamente tanti colpi di scena, tante risate, tanto divertimento. Diciamo che è uno di quei film che va visto e si va a vedere anche molto volentieri.
Sì, soprattutto al cinema, è ottimo comunque per tutti i target, secondo me.
Per tutta la famiglia.
Puoi vederlo con la famiglia, esatto. Quindi è un film che va bene per tutti. Dovrebbe uscire nelle sale, credo, a fine anno o inizio 2024, adesso non ricordo di preciso, vado a recuperarlo. Comunque sicuramente poi ne parleremo anche qui a Nerdpoint, visto che secondo me uscirà anche un ulteriore trailer tra qualche mese.
Sì.
Di nuovo con voi, di nuovo per un nuovo argomento, abbiamo la Sofas, bisogna parlarne, Ricky,
perché non qualcosa, dai,
bisogna parlarne
per la nomination.
Sì, perché poi tra l'altro mi si accusa giustamente di non concludere mai le serie TV o le cose, no?
Invece
in realtà questo qui, memore anche il fatto che l'abbiamo visto assieme a Ricky, questa cosa ha fatto sì che io dovessi guardarlo per forza, tranne una puntata che ero più di qua che più di là che di qua, se ti ricordi. Mi sono svegliato alla fine, ho chiesto cosa è successo. Però possiamo dire che è meritatissimo, no, tutto ciò che ha ricevuto a livello di nomination.
È stata la seconda serie più nominata agli Oscar, agli Emmy Awards di quest'anno, seconda solo a Succession. Purtroppo nessuno di noi guarda Succession, però intanto sono contento che la maggior parte dei prodotti nominati li abbiamo portati qui a Nerdpoint, quindi ne abbiamo parlato insieme nel corso di tutto l'anno. E poi sono particolarmente contento per The Last of Us, esatto. Quindi ci sono state tante cose che abbiamo di cui abbiamo parlato. Poi, se devo dire la mia, vedendo un po' quelle che sono le previsioni degli esperti, non credo che vincerà la statuetta come miglior serie TV. Succession ha un grande vantaggio, e poi secondo me come prima stagione non è la storia giusta per vincere la statuetta, no? Secondo me già più con la seconda stagione potremmo lottare per il titolo. Però sarei molto contento se Pedro Pascal e Bella Ramsey, soprattutto quest'ultima, riuscissero a portarsi a casa il titolo come miglior attore, miglior attrice protagonista di una serie drama.
Pedro Pascal quante nomination ha avuto per tutte le cose che ha fatto, perché ha fatto un sacco di cose.
Tra l'altro, ecco, una curiosità, una delle attrici che è presente in The Last of Us nel terzo episodio, che se non ti ricordi, Roby, è quella donna che è il capo della rivoluzione di quella città, che ha ricevuto la nomination come migliore attrice protagonista di una serie drama per Yellow Jackets, quindi diciamo che è stata anche un po' il suo anno.
Perché sono all'interno di più progetti e ci sta che poi siano lì presenti per svariate serie TV, esatto. È inevitabile che succeda, capita spesso.
Diciamo che la sorpresa è stata forse per noi il fatto che sia stato nominato anche Obi-Wan come miglior miniserie, quindi forse erano poche già
perché le miniserie sono talmente poche.
Però dobbiamo dire che non ce l'aspettavamo, perché a noi non è che abbia convinto
allora,
più di tanto.
A tutti i fan di Guerre Stellari non è piaciuta, però si vede che hanno valutato qualcos'altro, o forse davvero avevano poche miniserie da inserire.
Effetto nostalgia.
E poi
oppure...
tanto non c'è altro.
Esatto.
11.38, di nuovo con voi, vi ricordiamo i contatti a cui potete scriverci, il numero WhatsApp 339-84-20154, i canali social Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, e le nostre pagine su Twitter e su Instagram. Ci ha scritto a tal proposito un nostro ascoltatore che invidio particolarmente.
Perché? Che è successo?
Dice: che palle, mi sono svegliato mo.
Ah, così è arrivato. Pensavo che tu leggessi una domanda o qualcosa, no, non uno sfogo.
Però, no, dovrò ascoltare il podcast. Quindi,
dirlo, no? Che se vi siete persi la prima parte di trasmissione o gran parte della trasmissione perché vi siete svegliati tardi, ma è sabato mattina, il 15 di luglio, è comprensibilissimo, avete poi la possibilità in settimana di riascoltare il podcast, quindi non ci sono problemi.
Io neanche a Capodanno riesco più a svegliarmi.
Però possiamo dire al nostro ascoltatore che se vuole può mandare delle domande su Temptation Island, perché Ricky è in grado di rispondere.
Come no, sono qui a carico. Tra l'altro carico tra a due giorni pronto, c'è la puntata.
Pronto a ricevere il video, c'è un video per te Ricky.
C'è un video? Cioè, mi hanno chiamato nel pinnetto.
Esatto, che devi fare il fallo di confronto. Comunque, a proposito di cose che arrivano, in settimana è comparsa una foto, anzi più di una foto, da un set di un film, che è il film di Deadpool 3. Ed è la foto di Deadpool, ovviamente, con Wolverine, interpretato da Hugh Jackman, con il vestito giallo classico della serie anche a cartoni animati. E di questa cosa tutti erano molto contenti, perché vi ricorderete che nei film degli X-Men dei primi anni 2000 avevano tutti il vestito blu, il costume blu, perché non volevano utilizzare colori troppo sgargianti per quei film. Invece in Deadpool 3, oltre a esserci anche sullo sfondo il logo della Fox distrutto, c'è un Wolverine con il costume giallo, quello che noi ricordiamo dai cartoni animati da quando eravamo ragazzini, e questa cosa ha reso contenti tantissimi spettatori.
Sì, social sono impazziti letteralmente tutti, si sprecano le teorie su quello che sarà il futuro, no,
su
di questa
quello
foto.
Che sarà il futuro di questo film, su quali altri personaggi della Fox arriveranno all'interno di questo film, perché lo sappiamo, Deadpool su queste cose è dissacrante, autoironico, quindi si divertiranno tantissimo. Ma c'è un problema, bisogna un attimo smorzare gli entusiasmi, perché purtroppo anche Deadpool 3 rischia dei ritardi a causa dello sciopero che c'è negli Stati Uniti d'America nell'ambiente del cinema, e quindi molto probabilmente non uscirà quando previsto, ma arriverà più in ritardo, questo bisogna dirlo. Quindi va bene l'entusiasmo, ma calma, perché manca ancora tanto, purtroppo.
Continua il nostro ascoltatore che ha recepito, Teo, il tuo incitamento a parlare di Temptation Island. Quindi qua io mi limito a leggere, poi... punto di vista su Gabriella, secondo me ha fatto una brutta figura. Poi, comunque, su Netflix è uscito Falso Amor, che è come Temptation, solo che al falò fanno vedere video falsi. Quindi i fidanzati vedono il partner farsi tutti. O tutti.
No, ma così non è corretto.
Hanno sfasciato tutte le copie, credo che sia collegato.
Sì.
Ma è stupendo. È un programma geniale.
È geniale, perché così litigano per forza.
Ma devo dire la verità, dobbiamo ormai dire ai nostri ascoltatori che, in segno di protesta, comunque lottiamo insieme a voi, il Nerd Team Netflix non ce l'ha più. Per il momento.
Per il momento, io sto per fare la richiesta per avere l'account per i media, quindi se ne parliamo male non ce lo danno. No, sto scherzando.
Infatti abbiamo appena detto che questo programma è geniale.
Però ieri è arrivato anche Too Hot to Handle per rimanere nell'ambiente trash.
Ok. Quindi perfetto. Bene. Tra l'altro, proprio a proposito di Netflix, so che settimana scorsa avete parlato di The Witcher.
Sì, che comunque si è risollevata. Era facile risollevarsi dopo lo schifo.
E adesso il 27 luglio 27. Uscirà la seconda parte, quindi...
Ma pensavo per stare nel trash, no?
No, mi dissocio.
Tra l'altro, che ha un compito molto complicato quest'ultima parte, perché deve spiegare, cosa che non c'è nei libri ovviamente, deve spiegare il cambio di attore.
Ma già da questa?
No, c'è ancora Henry Cavill, ma dalla prossima c'è il cambio.
Okay.
E quindi devono inventarsi qualcosa, no?
Se Geralt è lo stesso attore, se cambia l'attore che fa lo stesso personaggio, non serve
spiegare.
Però, perché... ad esempio, in Doctor Who, quando cambiava l'attore, c'era la rigenerazione, no?
Ah, ok. Secondo me...
No, ovviamente non ci sarà una roba del genere, perché non ha senso. Però forse magari un incidente che gli cambia i connotati, cioè qualcosa
come quando,
del genere.
Sì. È come quando erano passati da Edward Norton a Mark Ruffalo in Hulk.
Tanto il primo Hulk se lo sono tutti dimenticato, quindi che c'era Norton, pazienza. Ma nella Marvel hanno avuto anche il problema con War Machine, perché non c'era Don Cheadle all'inizio a fare Rhodes. Ce n'era un altro che però voleva troppi soldi, allora ho detto va bene, prendiamoci questo qua. E hanno cambiato senza problemi. Siamo andati avanti, vero Roby, con i messaggi?
Siamo andati avanti, ma in realtà è arrivato proprio... È la prima volta che un nostro ascoltatore ci manda lo screenshot di una foto del programma che sta guardando.
Ah, che
credo che stia guardando proprio il programma in questione, per cui lo ringraziamo a maggior ragione. Sicuramente abbiamo un po' di posto per il trash anche nel nostro cuore, no? Ci ricolleghiamo ancora a The Witcher, perché ho un messaggio caldo caldo di Alessandro.
Ciao Alessandro.
Ciao Alessandro, che memore del nostro commento sul gioco ci chiede, abbiamo introdotto prima
il board game, la
parte cooperativa, ci chiede com'è, se l'avete già provato, e un commento. Allora no, come diciamo non l'abbiamo ancora provato,
siamo solo scannati.
Abbiamo provato la modalità classica dove ognuno è da solo.
Sì, sì, esatto.
E ci siamo divertiti tantissimo.
Poi io adesso sto leggendo il regolamento della caccia selvaggia, perché vorremmo fare una partita. Ti posso dire a grandi linee che avrai la possibilità di affrontare un componente della caccia selvaggia per partita. Ovviamente i giocatori dovranno pianificare le azioni per contrastare questa caccia selvaggia. Ci saranno sul board anche i mastini, i segugi della caccia selvaggia, che si aggiungeranno ai mostri che già sono presenti nella versione base. Non potrai ovviamente affrontare altri Witcher né giocare a poker con loro, ma potrai giocare a poker nelle location.
Nelle location dove è già previsto il poker. E puoi fare anche Siri, no?
Puoi fare anche Siri. Poi alla fine di 8 turni, a seconda del numero di giocatori, possono essere dai 7 ai 10 turni complessivi, c'è lo showdown, ovvero lo scontro finale contro la caccia selvaggia, per cui non la incontri durante la partita, ti perseguita. E poi alla fine la devi combattere. Se riesci a sconfiggerla, tutti i giocatori vincono la partita. Questo è un po' il discorso.
Quindi introduce comunque la meccanica del combattimento cooperativo.
Sì, esatto, del supporto anche agli altri Witcher. E è proprio un'espansione a sé stante, per cui difficilmente sarà venduta in una scatola piccola. Sarà una scatola non grossa come quella del board game principale, però ovviamente non
quindi
sarà
se... Non avete fatto ovviamente il Kickstarter e vorrete comprare il gioco, dovrete prendere sia la versione base e poi la scatola dell'espansione.
Sì, sì, secondo me sì. Perché potranno riunire qualche espansione, per carità, all'interno di una stessa scatola.
Tra le espansioni però il gioco base deve essere a sé stante.
Per forza.
Non ci sta tutto quanto assieme.
Per forza, soprattutto in questi casi.
Considerato che poi magari toglieranno le miniature come le hai tu, perché sennò occupano tantissimo spazio, magari solo col cartoncino riescono a fare delle scatole più piccole, ma rimarrebbe comunque una scatola gigantesca.
È bella grossa, sì. Pesa almeno 5-6 kg, per cui potete anche andarci in palestra, quindi potete unire l'utile al dilettevole in questo caso. E siamo giunti alla fine, puntata caldissima sia climaticamente sia per gli argomenti trattati.
Sì, tra l'altro a proposito di argomenti, in settimana è uscito un secondo trailer di Blue Beetle che non abbiamo commentato, anche perché non sapevamo che cosa dire in più rispetto a quello che avevamo detto, ne avevamo parlato con Luca, questo film uscirà intorno a Ferragosto, a metà agosto, e quindi anche in un periodo un pochettino difficile per andare al cinema, ne parleremo poi più avanti a settembre.
Sì. A settembre avremo un po' di contenuti.
I Blue Beetles.
No, non sono i Beatles, no,
sono
Blue, no.
Ok, perché loro sono più Yellow Submarine, quindi sarebbe difficile stare sul blu. Comunque, no, dai.
Ti piacciono i colori oggi?
Io pensavo fosse...
In settimana è arrivato Capitan America.
Capitan America?
Sì, quello però nel mondo reale.
Quel mondo reale, sì. Vanno di Pulisi, cioè piccolo riferimento calcistico. Niente, settimana prossima di cosa parleremo?
Beh, allora, ci saranno... la penultima puntata di Secret Invasion. Abbiamo da recuperare le nomination agli Emmy, perché comunque qualcosina in più magari lo possiamo dire. E poi vedremo in settimana che cosa arriva.
Cosa ci regala la
non
settimana?
È ancora la settimana della, della nuova stagione di Futurama, perché è quella dopo ancora, se non ricordo male.
Voi, insomma... sì, voi no, Rob, te sicuramente sì. Lo so, te sei team Futurama.
Io la sto guardando.
No, rispetto tipo Simpson Futurama, sei team Futurama.
Non farmi fare classifiche.
Ma invece è arrivato quel momento.
Lo facciamo settimana
dobbiamo
prossima.
Dobbiamo fare proprio una cosa a parte, una puntata a parte, 2 ore dove facciamo la classifica di tutti i cartoni di quel tipo.
Okay.
E ce li mettiamo dentro che sono tantissimi.
Okay,
però ormai adesso non abbiamo tempo. Grazie Roby.
Grazie a te Matteo.
Grazie Ricky.
Grazie a tutti.
E adesso ci salutiamo con la canzone di The Blessed Madonna Mercy, poi la BlaBla Summer Edition continua con le notizie, poi arriva Alba a portare avanti la diretta. Nerdpoint torna sabato prossimo dalle 10. Ciao!
Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint? Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.